È agosto 2021 e mentre lavoro in studio al computer sulla storia di Roger, la radio in cucina è accesa.
Pressero l'offensiva talebana, ora sono 5 le città cadute sotto il controllo dei fondamentalisti afghani. Per fermare la loro avanzata, gli Stati Uniti hanno inviato bombardieri B-52. I talebani hanno preso rapidamente il controllo di 5 città, inclusa Kunduz, capoluogo.
L'intervista con cui ho conosciuto Roger è una video intervista. Per 3 ore lui è solo nell'inquadratura, stretta in un primo piano. Lui, quel sorriso ormai per me familiare, una folta chioma bianca, ben pettinata, è seduto su un divano chiaro, alle sue spalle una mensola con diversi ninnoli, qualche fotografia, un piccolo stereo. Riguardandola per l'ennesima volta mi rendo conto però di un dettaglio che mi era sfuggito. Il fuoricampo non comprende solo l'intervistatrice. Nella stanza c'è qualcun altro. Marceline, sua moglie.
Nella vita penso che erano molto molto legati l'uno all'altra. Allora, io in quanto figlia devo dire che è stato sempre un mistero per me di sapere come due persone così diverse potevano essere così affiatate, perché in realtà non c'entrano niente l'una con l'altra. Penso che ci fosse una grande dipendenza reciproca, nel senso che lei ha abbandonato tutto quello che poteva essere i suoi interessi, la sua vita propria, anche la sua propria famiglia. Si è dedicata a lui esclusivamente, completamente, e non facendo mai altro nella vita che dedicarsi a lui. E questa è una cosa che io, in quanto donna, oggi non capisco e non, cioè, non ho mai accettato. Infatti, vabbè. E lui si appoggiava su di lei interamente, penso, perché probabilmente se lei non ci fosse stata come persona così anche molto razionale, molto. Lei non è un'emotiva, non è mai stressata, non è mai in panico, non, cioè, è sempre molto capace di resistere a tutte le situazioni.
Chi parla è Sandra, la figlia maggiore di Roger e Marceline, che da molti anni vive a
Lei era
Bruxelles.
arrivata nel 54
Grazie
con
a Piera e al CEDEC,
anni,
il centro di
30
documentazione ebraica
anni, è arrivata in questo
contemporanea,
paese
sono riuscita ad incontrarla
completamente,
online per chiederle di aiutarmi a completare i pezzi di questa storia. Avevamo lasciato Roger alla fine degli anni 60, in fuga dall'Afghanistan nel bagagliaio di una macchina per fare ritorno in Italia, a Milano. Dobbiamo tornare indietro di qualche anno. Sandra è nata a Kabul nel 1956, 2 anni dopo il matrimonio dei suoi genitori. Nel 1953, infatti, Roger era tornato in Egitto ed era tornato appositamente con l'idea di trovare moglie.
La prima volta che sono andata al Cairo, io avevo in mente di sposarmi già, perché volevo sposarmi con una donna d'Egitto. E l'ho incontrato subito perché lì c'erano un sacco di ragazze e tutti i ragazzi erano partiti, capisci? Ci siamo promessi nel 1953 e nel 1954 ci siamo sposati. È stato un bel matrimonio perché ancora non c'era la virulenza dell'odio degli egiziani. L'ho trascinata a Karachi perché era la strada da prendere. Sai, quando uno è giovane non guarda queste cose, però è stato un po' uno shock.
Da Karachi sono partiti poi alla volta di Kabul, dove sono rimasti quasi 15 anni.
Arrivati a Kabul sotto la neve, insomma, praticamente.
Questo fu il loro viaggio di nozze, insomma. Provo a mettermi nei panni di Marceline e non oso immaginare come possa essersi sentita. Sandra prova a ricostruire questa sensazione al posto mio.
Io sono nata nel 56 e lei era arrivata nel 54 all'età di 20 anni, 20 anni, e si è ritrovata a dover partorire senza ospedale, senza niente, lontana dalla sua famiglia. Aveva 22 anni quando io sono nata. Il medico che è venuto ad assisterla era il ministro della sanità, visto che era l'unico medico di tutto l'Afghanistan praticamente. Dopo il parto gli ha detto: va bene, grazie, me ne vado, ciao. E quindi li ha lasciati lì con me neonata e loro se la sono dovuti sbrigare, non so come hanno fatto. Cioè io ho il mio mestiere di aiutare le donne che partoriscono, che hanno bambini piccoli, l'ho fatto con mia figlia, insomma è abbastanza incredibile pensare che io sono venuta al mondo in quelle condizioni.
Roger e Marceline hanno avuto 3 figlie, Sandra, Silvana e Sabrina. Nel 68, mentre lui viaggiava nel bagagliaio di una macchina, loro lo stavano aspettando a Rawalpindi, in Pakistan, per poi imbarcarsi tutti assieme a Karachi verso l'Italia. Chiedo a Sandra se ricorda qualcosa di quei giorni.
Ci ricordiamo benissimo di essere stati lì diversi giorni, forse anche una settimana intera, con mia mamma e mia nonna, perché la mamma di mia mamma era venuta, e in realtà non riusciamo a ricordare come ci sentivamo, perché non penso che eravamo coscienti di quello che stava succedendo. Sapevamo solo che eravamo lì e stavamo aspettando, però lei non ha dato nessun segno di nessuna emozione, nessuno stress, ma fa parte anche questo della sua personalità, non fa mai vedere niente. So che un giorno lui è apparso, è arrivato, e da lì abbiamo continuato il viaggio, e da Karachi siamo rimasti in un albergo e poi abbiamo preso una nave italiana per fare una crociera, perché faceva il giro dell'Africa, visto che era nel 68 il canale di Suez era chiuso, per arrivare in Italia con la nave si doveva fare il giro dell'Africa, quindi immagino che loro avessero scelto questo modo di andare in Italia, cioè per scelta di avere una vacanza, non tanto perché sennò l'aereo si poteva ancora prendere. Quindi abbiamo fatto questo viaggio di 5 settimane in mare, in questa nave. Mi ricordo delle tappe, perché ci siamo fermati in Africa, a Dakar, poi ci siamo fermati alla Città del Capo e siamo arrivati a Venezia, e lì ci aspettavano i miei nonni paterni.
Nell'intervista Roger parla molto poco della sua vita privata. Sandra mi mette in contatto anche con le sue sorelle, Silvana e Sabrina. E a loro chiedo che padre fosse Roger.
Era apparentemente distratto, ma perché non era una sua priorità sapere che classe facessi o se il tuo compleanno era il 9 o il 10. Non era severo, non dava divieti, anzi, ci ha circondate di un affetto tale da rendere difficile i distacchi.
Una volta adolescenti, negli anni 70, si è trovato impreparato ad affrontare l'area di cambiamento che tirava tra i giovani e soprattutto tra le ragazze. I nostri amici lo amavano molto perché sapeva ascoltare.
Immagino che per Roger il trasferimento a Milano non sia stato affatto semplice.
Quando sono arrivato qua avevo avuto una crisi di depressione, perché da là che ero un pascià, avevo la bella villa, un giardino enorme, potevo fare un ricevimento di 100 persone dando 24 ore di preavviso al cuoco, insomma sono stato molto fortunato. No, mi divertivo un mondo, mi divertivo veramente un mondo. No, il bello lì, eri in contatto con una comunità internazionale. Tutte le nazioni c'erano lì, nelle ambasciate. Dall'altro punto di vista, un popolo che ha tanti lati positivi, ma tanti, e pochi lati negativi. Ma io li ho amati molto, gli afghani, perché mi hanno dimostrato veramente un attaccamento umano fantastico. E qua
ci siamo ripresi anche qua.
In secondo piano si sente, per la prima e unica volta nell'intervista, la voce di Marceline. Ci siamo ripresi anche qua, dice. In Italia Roger ha continuato a lavorare con l'Afghanistan e con l'Egitto, commerciando rispettivamente liquirizia e cotone. Dice che la liquirizia è scomparsa dall'Afghanistan a causa dei talebani, che la estirpano per far crescere l'oppio.
Talebani è il nome che hanno dato ai guerrieri che hanno combattuto contro i russi e sono stati armati dagli americani, i talebani. Naturalmente ci sono tutte le armate della NATO lì che fanno un po' d'ordine, però se cessano questi qua ritorna come prima. non si può occupare l'Afghanistan, è impossibile, impossibile.
È il maggio 2021 quando le truppe statunitensi e la coalizione NATO iniziano la ritirata delle ultime truppe dall'Afghanistan. Il 15 agosto 2021 Kabul cade, conquistata dalle milizie talebane. Per provare a capire meglio l'attuale situazione dell'Afghanistan, chiedo un parere a Marta Serafini, giornalista della redazione esteri del Corriere della Sera, che si occupa di Medio Oriente. È il 26 novembre 2021.
L'Afghanistan è sempre stato terra di conquista, fin dai tempi di Gengis Khan, di Alessandro Magno. Tuttavia quasi nessuno, anzi nessuno, è riuscito a domare il territorio, a sottomettere in qualche modo le popolazioni afghane, perché sono tante le popolazioni afghane. Uno dei tentativi di invasione e di conquista più recenti è quello del 1979 da parte dei sovietici. Un tentativo che, come sappiamo, non solo è fallito, ma ha anche portato poi anche alla formazione di quei gruppi che andranno poi ad alimentare, a creare il cosiddetto movimento dei talebani. Perché? Perché durante la Guerra Fredda sostanzialmente è lì che si crea poi il movimento di resistenza e di opposizione alle forze di occupazione. Contemporaneamente un'altra cosa che poi viene, la formazione anche viene facilitata, è anche della presenza poi di gruppi jihadisti in Afghanistan. In particolare Osama Bin Laden sappiamo come sia stato fondamentalmente supportato anche in funzione antisovietica durante gli anni della Guerra Fredda. Questo porta poi fino al 1996, quando i talebani riescono a rovesciare in qualche modo la monarchia e riescono a prendere il potere, un potere che mantengono per pochi anni, fino al 2001. Stiamo parlando di un governo che non è riconosciuto da quasi nessuno, però nel 2001, anno in cui, come sappiamo, dopo la caduta delle Torri Gemelle, si decide di attaccare l'Afghanistan, in quanto l'Afghanistan è considerato rifugio di Al-Qaeda, dell'autore dell'attacco alle Torri Gemelle. Ufficialmente il motivo per cui parte la missione internazionale in Afghanistan è quello di sconfiggere il terrorismo. Come sappiamo, stiamo parlando di una delle guerre più lunghe della nostra epoca, una missione che durerà 20 anni, durante la quale all'obiettivo sconfiggere il terrorismo si affianca poi quello di creare un governo che rappresenti un'alternativa più corrispondente agli standard occidentali democratici. Arriviamo fino all'agosto di quest'anno con il ritiro delle forze internazionali, che inizia con gli accordi di Doha nel 2019, accordi che vengono stipulati con i talebani e che sono favoriti dall'amministrazione Trump, fino al ritorno al potere in Afghanistan dei talebani, un governo che al momento non è riconosciuto internazionalmente, questo va ricordato. Il grosso tema per l'Afghanistan è quello di sopravvivere senza gli aiuti internazionali. Una delle opzioni che loro hanno sul tavolo è quello di usare il fenomeno migratorio, e quindi il flusso migratorio in uscita, come arma di ricatto.
Sandra mi racconta che ogni volta che c'era della gente attorno a lui, suo padre iniziava a raccontare e c'erano sempre dei nuovi dettagli, delle storie nuove che lei non aveva mai sentito prima. Non sa se erano ricordi nuovi o se ogni volta cambiasse un po' la precedente versione dei fatti. Verso i suoi 70 anni, Roger ha cominciato a scrivere le sue memorie e poi si è interrotto. Chiedo a Sandra di leggermi un passaggio di questi scritti.
Scritto da Roger. Per me era un altro mondo dall'altra parte del pianeta e non avevo la minima idea di quello che mi aspettava. Bisogna dire che alla tenera età di 24 anni tutto quello che può succedere non può che essere positivo e siamo sempre pronti di fronte alle nuove esperienze e alle nuove sfide. Benché consapevole di andare verso l'ignoto in condizioni che non permettevano alcuna tranquillità economica, non sentivo nessuna tensione, anzi una sensazione di completa libertà, scevra da qualsiasi impedimento, in un contesto climatico che non poteva che trasmettere un senso di benessere e di gioia di vivere. Un cielo di un blu profondo, una sensazione di amicizia universale. era bello.
Mi chiamavano Shamai Lang. Io potevo viaggiare in tutta la carriera senza... Volevo far carriera, volevo un salto di qualità. Tanto in un paese meraviglioso. Mi ha riempito la vasca da bagno, cioè, passato una notte su te. Cosa sei venuto a fare qua? È un ospedale. Mi pareva sbalorditivo. Ha fatto un patatrac. Ma questo è un'altra storia. È una cosa incredibile, sì.
Credo che questa mappa che ho tracciato su Roger diventerà un ricamo su tela. Una tela di rayon di un blu profondo.
Sembra strano perché io non sono di carattere avventuroso, però è così che è successo, così.
Be